io sono consapevole che il retroterra politico araldico italiano cozzi con la cultura liberal democratica, che noi non abbiamo mai avuto né russo né liberale, no? Ecco, questo non significa che di fronte alle torsioni del processo di globalizzazione, localizzazione globale, costruzione dell'unità europea, così complicato, complesso, difficile, eccetera, il punto di riferimento è la ricerca di un terreno su cui costruire effettivamente una nuova ridefinizione della missione del servizio pubblico nella società dell'informazione, valga in termini simili a Londra, a New York, a Parigi e anche a Roma. Nel senso che gli stessi americani che adottarono negli anni 20 un modello tutto commerciale disciplinato da regole antitrust di concorrenza, no? eccetera, di fronte al quale i lord britannici decisero invece che era opportuno nazionalizzare la company privata, mantenerla in un regime di monopolio allora, ma creare quei check and balances che fossero appunto la assoluta autonomia dal potere politico, dall'araldo, ma anche dal potere economico, eccetera, furono degli elementi che contribuirono in tutte le fasi storiche, nel 1955 con l'arrivo delle televisioni indipendenti, negli anni 80-90 con l'arrivo delle televisioni satellitari di Murdoch, che contrariamente all'Italia, dove una certa sinistra l'ha anche in qualche modo esaltato negli ultimi mesi, venne demonizzato allora dalla vecchia sinistra del Labour e divenne comunque sicuramente un cavallo di Troia dell'apertura e dell'uscita da quello che loro chiamavano il confortevole duopolio. Beh, questo sistema regge la prova dei fatti anche nel momento della transizione digitale, dove prudentissimamente i britannici, che per primi partirono grazie in particolare alle premesse del Royal Charter del 96, al Broadcasting Act, il regime thatcheriano, e decisero però prudentemente di fissare la data definitiva dello switch off era al 2012, quando noi, io ero in una commissione del governo Amato, decidemmo in maniera araldica, westfaliana, dico questa parola per far piacere al mio amico Bassetti, l'avremmo assolutamente realizzato nel 2006. Poi si disse gesuiticamente che il 2006 doveva essere visto non come un terminus ad quem, ma un terminus a quo. I giuristi mi spiegarono questo. Ecco. Bene, allora, non è che l'Europa in qualche modo profondamente influenzata dalla cultura della deregulation, delle spinte che venivano da Milton Friedman, che Matthew ricorda nel suo saggio, ma anche dall'esperienza thatcheriana in un senso, oggi invece possa appunto far proprio in un'idea di costituzionalizzazione delle sue missioni. Io credo che l'Europa in questo momento sia veramente in un vicolo cieco. Abbiamo vissuto peraltro, lo dicevo non so se prima qualcuno di voi, in questo G20 un tentativo di una risposta globale, di globalizzare anche le regole di fronte alla globalizzazione delle tecnologie, dei mercati e delle imprese. Ecco, bene. Allora, in questo contesto, non è che la BBC e la lezione della BBC possa servire effettivamente a tutte le classi politiche, anche nei contesti regionali e dei vecchi stati-nazione. Io, quando ho chiesto a Matthew nel 2004, quando mi è stata affidata la collana, mi sono chiesto, avevamo una collana che si chiamava Verifica qualitativa programmi trasmessi. Era un obbligo della legge di riforma del 75. La RAI doveva vigilare su se stessa e verificare la qualità dei suoi programmi. Dopo la creazione del garante per la radiodiffusione, tanto più dopo la creazione dell'autorità, per fortuna questa competenza non ci spettava più. Ma aveva ancora senso fare, come dire, una riflessione del tutto autoreferenziale, di analisi semiotica dei programmi, eccetera? Questa è un'osservazione che avrei voluto fare più che altro agli allievi di Bettettini, ma oggi non ci sono. Io pensavo invece di appunto fare una best practice, mostrare come attraverso i resoconti delle commissioni parlamentari, dico sì signori, delle commissioni parlamentari, appunto di questi lord che abbiamo anche messo nella nei profili biografici in appendice al libro, ci possa essere un esito diverso nell'utilizzo della politica, nell'utilizzo del Parlamento, nell'utilizzo dei poteri, nella definizione appunto di un percorso, di una missione, di quella che era ed è oggi un'istituzione, perché non ce l'ha detto Matthew ancora, la BBC come istituzione rimane oggi il principale desiderio nelle aspirazioni di lavoro di un neolaureato nel Regno Unito. Questo vorrà dire qualcosa. Io quando con mio padre una volta ho varcato la soglia, mio padre era musicista della BBC, della RAI qui a Corso Sempione negli anni 60, avevo comunque l'impressione di entrare in un tempio, in un qualche cosa che, in un'istituzione culturale. In un'istituzione culturale. Quando l'ho attraversata, quando ci sono entrato, mi sono fatto incastrare, devo dire che comunque avevo in Massimo Fichera, che Martino conosce molto bene e che veniva da un'esperienza straordinaria, quella di Adriano Olivetti, insomma, no? Che è stato uno dei rari in Italia che ha cercato di mettere insieme le teste d'uovo dell'università e le teste d'uovo dell'impresa, e non a caso creò la Fondazione Olivetti sul modello della Fondazione Ford, ma con una forte imprinting public, nel senso dell'interesse della comunità, della ricerca di quello che Matthew, riprendendo Vico, no, chiama il sensus communis, e che lei usa, Presidente Bassetti, no, in queste espressioni di italicità, che appunto è la ricerca di un senso di appartenenza su tanti piani comunitari. Beh, ecco, insomma, il lavoro che voglio proporre, saremo pazzi, in questo gruppo di lavoro, è quello di spiegare pedagogicamente, in maniera un po' ottocentesca anche, però in maniera anche un po' protestante, no? Alla John Reith, e Matthew è un protestante che comunque vive con una signora di origine cattolica e quindi conosce bene le distinzioni di queste due culture, per cercare di poter appunto arrivare, in questo caso sì, un'esperienza del tutto originale, molto continentale, a poterla europeizzare, insomma a poterla contaminare, eccetera. Ecco, questo secondo me è interessante. Allora, da questo punto di vista, insomma, veramente il processo di il metodo con cui, no, al di là dei giuristi, ma in cui la politica, il tessuto associativo, il mondo delle associazioni di categoria, ma prima di tutto anche chi è deputato a riflettere su queste questioni, cioè il mondo dell'università e della ricerca scientifica, era chiamato nel 96, dunque me lo sono notato, rinnovo dell'ultima Royal Charter, lui le ha citate un attimo, ma ci sono stati 6 rapporti preliminari al libro verde del governo. Questo rapporto dell'Ofcom che citava lui sul public service broadcasting, con questa idea di messa all'incanto della missione di servizio pubblico distribuita in qualche modo al miglior offerente, tipica dell'era thatcheriana. Il rapporto della commissione parlamentare, in questo caso era un panel indipendente, ma insomma aveva un rispetto alle altre commissioni era un po' diverso, adesso Matthew ce lo spiegherà meglio. E poi 4 report, Independent Review of BBC News 24, il canale digitale che era partito appunto alla fine degli anni 90 e che era stato oggetto, insieme agli altri, di una revisione, perché poi la BBC, di fronte agli errori, di fronte a un contesto che cambia, il primo modello di business della televisione digitale terrestre fallì clamorosamente nel Regno Unito. BBC News 24, BBC Online, BBC Digital Television Service in generale, BBC Digital Radio Service. Una attenzione particolare al fatto che le cose che sono scritte in una legge, in una carta, vengano poi effettivamente applicate e se ne valuti in maniera precisa il valore pubblico, l'effetto volano per l'intero sistema. Ecco, queste cose, questo tipo di cultura giuridica, questo tipo di mentalità, questo tipo di retroterra non è che si può meccanicisticamente esportarlo in paesi come il nostro, ma sicuramente in questo caso, e questo vale per tutta l'Europa continentale, noi non possiamo più continuare ad accontentarci di, come dire, accettare in fondo, appunto, o pigramente una meccanicistica estensione del concetto di servizio pubblico alla rete, senza capire le logiche che ci sono dietro alla rete, ma soprattutto senza capire i bisogni della nuova società, che è profondamente diversa sia da quella di John Reef che da quella degli anni 50 o 60, su cui Bernabei, cioè prima Arturo Carrioli Emolo, che aveva un grande senso dello Stato, un grande senso dell'istituzione, secondo me. Non lo conosco benissimo, forse tu lo conosci meglio di me, ma certamente non a caso lui è l'unico che in un annuario RAI, dopo che ha passato l'esperienza di presidente, però pubblica un articolo in cui cita, Matthew lo ricorda, 48,
no?
Sì, però poi esce nel 51-52, sì. Questo articolo riprende i concetti di John Reef e cerca di adattarli, applicarli alla nascente società della ricostruzione dell'Italia, insomma, quindi c'era prima ancora di Fanfani, c'era in questo tipo di classe dirigente un grande senso della responsabilità, in questo caso di un grande giurista cattolico democratico, no? Quindi, ma che in fondo era un protestante italiano, riprendendo questo. Ecco, io più o meno vorrei suggerire di vedere la discussione attraverso il metodo, l'idea che io ho fatto un documento in RAI, insomma più o meno ve lo racconto, sono stato considerato come un pazzo perché ho semplicemente detto che nel 2016 scade la convenzione ventennale e che probabilmente dobbiamo cominciare adesso a preoccuparcene, dobbiamo cominciare adesso a sensibilizzare relazioni istituzionali, dovrebbe essere deputato, la classe politica a fare il suo mestiere. E il suo mestiere è quello proprio di occuparsi dell'avvenire del servizio pubblico, dell'avvenire della comunità, dell'avvenire del sistema democratico, a partire da un'analisi dei bisogni, delle competenze della società, delle implicazioni che questi bisogni possono essere soddisfatti attraverso un certo tipo di offerta, che non vuol dire di tutto di più, vuol dire di meglio, in maniera più qualificata e più perimetrata. E solo in base a quello arrivare a capire come il modello di finanziamento possa, come dire, essere viabile, dicono i francesi, insomma, possa essere effettivamente assicurato e non creare storture, distorsioni in quelli che invece devono essere dei mercati liberalizzati completamente. Allora, senza fare una distinzione tipo Crociano, no? Fra ciò che è servizio pubblico e ciò che è impresa, ma effettivamente l'autoreferenzialità non va bene. Chiuso una parentesi, noi abbiamo un ufficio praticamente in azienda che si occupa di dire sostanzialmente questo è un programma finanziato dal canone, questo è finanziato dalla pubblicità. È un esercizio del tutto stucchevole in assenza di una stessa autorità che in qualche modo ne fonda, ne dà, definisce dei criteri validi una volta per tutte. Così come io credo che in qualche modo sì, la sussidiarietà non basti, ma ci voglia qualche cosa che armonizzi quando si parla degli elenchi, dei 10 eventi che devono rimanere sempre in chiaro, quindi di pubblica utilità, perché insomma per noi è Sanremo, per un altro è il cricket piuttosto che no. Io credo che dall'Europa ci possa in questo caso essere un processo inverso alla sussidiarietà, ma che sia in grado comunque di trovare quel minimo comune multiplo su cui creare un processo di inversione di tendenza, altrimenti la mia sensazione è che chi difende il servizio pubblico a livello nazionale o a livello regionale eccetera difenda, appunto, direbbe Bassetti, un araldo che è destinato a un gioioso e lento suicidio. In questo l'esperienza di Matthew, che ha raccontato in questo libro, credo possa essere prodromica come best practice ad una proposta che un tessuto associativo insieme all'università potrebbero fare alle stesse istituzioni europee.